gradi.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a 6 gradi. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano con la collaborazione di Filippo Travaglio. Stasera la parte tecnica c'è Luciano Panici e io sono Paola De Angelis. Sapete che prima di iniziare a raccontare i gradi di stasera facciamo un giro di contatti, così se volete potete commentare la musica, la scaletta di stasera. Potete scriverci al 335 56 34 296 e poi delle anteprime le trovate sempre sulla pagina di Facebook e anche su quella di Twitter con hashtag 6 gradi radio 3. La scaletta di stasera ci porta dai Rage Against the Machine a Jacques Brel. La giornata era un po' sonnolenta e quindi queste chitarre fanno sorridere, sono anche piuttosto tonificanti. Un'apertura guerrigliera oggi a 6 gradi con i Rage Against the Machine da The Battle of Los Angeles. Guerrilla Radio era il singolo di questo disco del 1999. La formazione Zach Della Rocha, Tom Morello, Tim Comerford e Brad Wilk. Loro, Rage Against the Machine, un gruppo esplicitamente rivoluzionario, come del resto anche i Public Enemy, da cui erano influenzati. E bisogna dire che Della Rocha e Morello, da parte di padre, erano imparentati con dei veri rivoluzionari, perché il nonno di Zach Della Rocha aveva combattuto nella rivoluzione messicana, mentre il prozio di Tom Morello era Jomo Kenyatta, leader dell'indipendenza keniana, del movimento indipendentista keniano. Questa è una canzone che parlava delle presidenziali americane del 2000 e in particolare di come i media all'epoca plasmarono le campagne presidenziali di George Bush e di Al Gore. C'è un verso della canzone che dice "More for Gore or the son of a drug lord", che fa riferimento alla scoperta che durante la presidenza di Bush Senior era la CIA che diffondeva le droghe nei quartieri degradati delle città americane. Sono passati 20 anni da questa canzone, l'anno prossimo ci saranno nuove presidenziali in America e chissà se è ancora attuale questo testo. Il primo grado però di questo mese di dicembre ci porta in territori di wrestling, perché la musica dei Rage Against the Machine è stata usata spesso in questo sport e tra i tanti musicisti influenzati dal wrestling c'era James Brown. Nei suoi show, in particolare durante l'esecuzione di Please, 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 lui generalmente cadeva in ginocchio a un certo punto, afferrava il microfono con tutte e due le mani e poi il suo MC, Danny Ray, gli metteva sulle spalle questo mantello così piuttosto sontuoso e poi lo guidava fuori dal palco in modo che lui si potesse riposare un po'. Nel frattempo il suo gruppo, i Famous Flames, continuavano a cantare Please, Please, Please e poi lui tornava e faceva un bis. Tutta questa manfrina era ispirata proprio da quella di un wrestler professionista, Gorgeous George, e anche un po' da Little Richard. Sentiamo Please, Please, Please dal vivo in medley, dal live di Apollo del 62.
A power of love. I found someone to love me.
From the know one thing. I want to tell you one thing. I want to tell you one thing. As I was walking down the street, yeah. Why?
Ed era Please, 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 You've Got the Power, I Found Someone, James Brown and the Famous Flames, dal vivo all'Apollo nel 1962. L'Apollo Theater aveva aperto nel 1959 e nei tre anni che erano intercorsi James Brown aveva trasformato il suo gruppo in una vera macchina da guerra, intanto perché suonavano più di 300 concerti all'anno e poi perché lui faceva queste multe ai suoi musicisti e ballerini se sbagliavano una nota, se sbagliavano un passo di danza. Quella sera in particolare, era un mercoledì, il 24 ottobre del 1962, le multe erano particolarmente salate e potevano arrivare anche a $100, perché il concerto di mezzanotte quella sera sarebbe stato registrato per farne un disco dal vivo e James Brown aveva investito i suoi soldi in questa operazione. L'idea gli era venuta dal disco dal vivo di Ray Charles In Person e quindi voleva pure lui un disco che potesse dimostrare a tutti quello che il suo gruppo era capace di fare durante i concerti. Il capo della sua etichetta però non era d'accordo, diceva ma no, chi compra i dischi in realtà vuole singoli nuovi, non spende soldi per comprare un disco in cui c'è un concerto per cui ha già pagato per andare a sentirlo, no? In realtà quindi James Brown fu costretto a tirare fuori quasi $6,000 di tasca sua, ma la sua fu una scommessa vincente perché il disco vendette 1 milione di copie, lui con il gruppo passava da un pezzo all'altro in maniera così veloce che era quasi impossibile per i DJ delle radio scegliere una traccia in particolare. Del resto la risposta del pubblico fu così travolgente verso questo disco che volevano sentire per intero l'album, quindi loro mettevano un'intera facciata A, poi la pausa per la pubblicità e passavano direttamente al secondo lato. E quindi il live all'Apollo di James Brown and His Famous Flames del 24 ottobre del 62 è uno dei 50 momenti che hanno fatto la storia del rock and roll secondo la rivista Rolling Stone. Un altro di quei momenti è Pete Townshend che spacca la chitarra al Railway Hotel nel 1964. Ora qui, per il pezzo che stiamo per sentire, siamo un po' di anni dopo come uscita discografica, perché l'album è del 73, ma la storia che si racconta si svolge proprio ai tempi di quell'episodio della chitarra, perché siamo nel 1965 a Brighton e questa è la storia del Mod Jimmy.
Yeah.
È il 1965, il movimento mod si sta ormai già sgretolando e Jimmy va a Brighton per ricordare così gli antichi fasti. In realtà erano passate poche settimane da quando 300.000 mod erano arrivati da Londra nella cittadina sulla Manica, però lui vive nel passato e nella spiaggia, perché questo brano si intitola Sea and Sand, Jimmy sulla spiaggia si ritrova, è la sua via di fuga dalla realtà della famiglia, del lavoro. Lui si sente inadeguato come ragazzo, si sente disadattato, che un po' questa canzone rispecchia anche il senso di alienazione di Pete Townshend dal gruppo già all'epoca. E poi una canzone che è quasi una mini opera in sé, in questa opera rock che è Quadrophenia degli Who. È arrivato un messaggio veramente adorabile: avrei da fare ma non ho il coraggio di spegnere la radio. Ci scrivete al 335-5634-296. Allora sentite questo terzo grado, che è La maledizione di Palazzo Cadario a Venezia, che venne acquistato da Keith Lambert, manager degli Who, proprio perché si era innamorato di questo aspetto romantico, malinconico, anche decadente. Solo che in queste circostanze la dipendenza dagli stupefacenti di Keith Lambert si aggravò e si deteriorarono anche i suoi rapporti con gli Who, venne arrestato per detenzione di droga e ci fu anche poi un tracollo finanziario. Lui del resto diceva che in realtà dormiva nel chiosco dei gondolieri dell'Hotel Gritti, perché proprio voleva sfuggire, voleva evitare i fantasmi che lo perseguitavano nel palazzo. Prima che ci abitasse Keith Lambert, nel 64 l'acquisto fu proposto al tenore Mario Del Monaco e pare che lui si schiantò con l'auto proprio mentre stava andando a stilare l'atto per l'acquisto della casa. Lui sopravvisse, però dovette abbandonare il palco. Sentiamo adesso Mario Del Monaco in un classico, questa è Torna a Sorrento. Notturna a Sorrento nella versione di Mario Del Monaco, una canzone composta nel 1902 da due fratelli, Ernesto De Curtis, le parole erano del fratello Gian Battista, una canzone di cui esistono infinite versioni, una anche di Elvis Presley e un'altra forse meno conosciuta di Katia Labeck e Salvatore Licitra, una versione che sta nella colonna sonora del film L'uomo che pianse, The Man Who Cried, di Sally Potter. E il quarto grado passa proprio per quella colonna sonora, perché c'è anche Iva Bitova, che adesso troviamo nella novità discografica di oggi in duo con Paolo Angeli. Un disco che si intitola Sul filo, uscito a novembre scorso, registrato dal vivo tra il 2015 e il 2017 a Ghent, a Praga, a Lisbona, all'Isola Maggiore. Da questi due musicisti che sono di generazioni diverse, hanno diverse personalità, che hanno fatto però entrambi la storia delle musiche di innovazione europee. Iva Bitova è una musicista di avant folk, è una violinista, cantante, compositrice ceca, nata nel 1958, e Paolo Angeli è chitarrista, compositore, etnomusicologo, è conosciuto per la sua chitarra sarda preparata a 18 corde. Allora, dall'album Sul filo ascoltiamo Risvegli. era la voce di Iva Bittova con Paolo Angeli, Risvegli, una delle tracce di Sul Filo, il loro nuovo album che è uscito nel mese di novembre. Abbiamo detto, un disco registrato dal vivo tra il 2015 e il 2017 in varie località, un disco fatto di canzoni, anche di lunghe suite improvvisate. Potremmo un po' sintetizzare il senso di questo disco dicendo che sono i dardi malinconici dell'est che si scagliano sulla costa gallurese battuta dal maestrale. A che grado siamo arrivati a questo punto? Al quinto. Allora, a novembre Paolo Angeli ha suonato insieme a Jabel Canuté nella rassegna I concerti del Quirinale. Si intitolava quel concerto Tra due sponde del Mediterraneo, quindi il mare come elemento di unione. Era un concerto del 3 di novembre e Paolo Angeli e Jabel Canuté proponevano delle melodie tradizionali del Gambia insieme a quelle sarde all'insegna dell'improvvisazione. I concerti del Quirinale, che vanno in onda la domenica mattina qui su Radio 3 alle 11.50 in diretta, sono una produzione di Radio 3 con la collaborazione di Rai Quirinale e con la Presidenza della Repubblica, e poi vanno in onda anche in vari paesi Euroradio in Europa. Ora, questo è il grado, e domenica 8 dicembre ci sarà l'Orchestra Gioacchino, diretta da Beatrice Venezzi, con un programma in collaborazione con il progetto Omaggio all'Umbria, per la rinascita e lo sviluppo delle attività musicali nelle regioni del centro Italia che sono state colpite da vari terremoti negli ultimi anni. E in programma, domenica 8 dicembre, ci saranno musiche di Gustav Holst, di Benjamin Britten, di Michele Mangani e di Béla Bartók, di cui stasera ascoltiamo il quarto movimento, intermezzo interrotto, allegretto, dal concerto per orchestra. Ed era il quarto movimento, intermezzo interrotto, allegretto dal concerto per orchestra di Béla Bartók, l'Orchestra Filarmonica di Monaco, diretta da Sergiu Celibidache. Un concerto composto da Bartók tra il 42 e il 43, la prima esecuzione il 1 dicembre del 44 dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Sergiu Kusevitsky. Un concerto che Bartók costruì come un gioco strumentale in cui le varie sezioni dell'orchestra interagiscono l'una con l'altra in modo virtuosistico, e il tutto è un flusso ininterrotto di musica che assicurò all'opera il successo fin da quella prima esecuzione a Boston nel 44. Anche se poi fu un'opera che Bartók compose a malincuore, perché era già in condizioni precarie di salute, e infatti sarebbe morto a New York circa due anni dopo, neanche due anni dopo. Il sesto grado, l'ultimo di quest'oggi, sono le statue in onore di musicisti. Di Bartók ce ne sono tante in giro per il mondo, per esempio a Londra un paio, vicino alla stazione di South Kensington, e poi anche a Sydney Place, che è dove lui risiedeva quando lavorava a Londra. Ce n'è una anche a Bruxelles, vicino alla stazione centrale, e sempre a Bruxelles, non poteva essere altrimenti, ce n'è una dedicata a Jacques Brel. Si intitola questa statua L'Envol, ovvero il volo. Lui era figurato mentre canta davanti a un microfono, aprendo le braccia con questo gesto proprio che abbraccia il pubblico, un gesto molto passionale. E il volo viene da un verso della canzone Mille fois je pris mon envol, mille volte ho preso il volo, dalla canzone dei Vecchi Amanti. Stasera però abbiamo scelto un'altra canzone di Jacques Brel con cui chiudere la scaletta di Segra, e si intitola Jaurès.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Una chiusura pacifista, quella di Segradi di stasera. Abbiamo aperto con la guerriglia dei Rage Against the Machine, una canzone che Jacques Brel ha dedicato al parlamentare socialista francese Jean Jaurès, che venne ucciso il 31 luglio del 1914, un giorno prima della mobilitazione che diede il via alla Prima Guerra Mondiale. Venne ucciso da Raoul Villain, un giovane nazionalista francese che voleva proprio la guerra con la Germania, guerra che Jaurès cercava di evitare creando un movimento pacifista comune tra la Francia e la Germania. E vi lasciamo con questo pensiero, allora, mentre qualcuno ha già scelto il grado più bello della storia di Segradi, che era quello del Palazzo Cadario di Venezia, siete geniali, ha scritto Aurelia, il passaggio di grado più bello di sempre. Vi lasciamo, ma se volete risentire questa puntata potete andare sulla nostra pagina segradi.rai.it, trovate tutti i podcast e le scalette. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Nicola Catalano in regia, a Filippo Travaglio in redazione, Luciano Panici alla parte tecnica. Tra poco c'è il giornale radio, poi Hollywood Party da Paola De Angelis. Buona serata a tutti, buon proseguimento e a domani.